Siamo qui alla seconda giornata del Festival ad Alta Felicità, a Venaus, la terza edizione, e siamo qui riuniti come un assemblamento di radio indipendenti a dare supporto a Radio Notav, che va in onda su Radio Blackout, nello specifico Radio Sonar, una web radio di Roma, e Radio Gramma, una radio che va in AM a Genova, ma anche in web. Siamo qua con Ascanio Celestini, ciao Ascanio, grazie di questa intervista intanto innanzitutto. E ci farebbe piacere chiederti tanto come ti sei sentito di voler supportare questa lotta Notav, e che un po' insomma tutti cerchiamo di supportare con ognuna delle sue competenze, quindi come sei arrivato a proporre il tuo spettacolo e partecipare a questo festival?
Ma guarda, sì, ciao, intanto buongiorno, buonasera, insomma, perché a tutti quanti. E, come dire, sì, io partecipo volentieri e, come hai detto tu, penso che ognuno debba farlo intanto con le proprie competenze, certo. Cioè, diventa anche pericoloso quando a un certo punto qualcosa inventa di fare un lavoro differente da quello che fa. E questo vale sia come dire, per il teatrante che diventa ideologo o anche che diventa operaio quando non è capace. La stessa cosa accade per l'elettricista che a un certo punto si mette a fare l'attore o il danzatore. Quindi ognuno deve, anzi, affinché il lavoro sia un lavoro di qualità, se quello che accade sia qualcosa di valore, vero. E ognuno deve fare quello che sa fare, per cui diventa anche problematico quando un artista, come dire, va fuori da quello che è il proprio percorso, quella che è la propria formazione. Per cui io vengo qui a fa l'artista, insomma, cioè salire sul palco e
Rigorosamente
raccontare
Notav.
delle storie. E poi già stare qui, ma anche quello che fa i torte è Notav, e non è meno importante quello che fa lui rispetto a quello che ha pensato logisticamente come funzionerà la gita di domani, insomma.
L'altra domanda che ci fa piacere comunque chiederti è abbiamo visto il tuo spettacolo poco fa e parla di tanti casi che purtroppo sono avvenuti negli ultimi anni in Italia di abusi in divisa su persone, ragazzi, manifestanti, ma sempre ragazzi. Comunque, persone che fino al giorno prima vivevano totalmente in anonimato e da un momento all'altro si ritrovano, appunto come anche racconti te durante lo spettacolo, sulle prime pagine. E da una parte c'è una persona che ha perso la vita, dall'altra invece una persona in divisa che purtroppo non viene mai processata. Allora, qual è la valenza di aver portato questo spettacolo all'interno del Festival ad Alta Felicità, qui in Val di Susa?
Ma dunque, intanto diciamo che il teatro, quando diventa troppo pedagogico, descrittivo, giornalistico, probabilmente, a parte il fatto che spesso diventa noioso, insomma, ma lì come dire, si confonde un po' troppo con quello che è appunto il lavoro dello storico, dell'antropologo, del sociologo, del giornalista. Perché dal giornalista io mi aspetto che lui mi racconti quello che conosce, quello che sa, e che mi dica questo è vero, almeno per quello che io ho capito, e questo non lo è. E il sociologo mi dà un'interpretazione della società, l'antropologo della cultura in un tempo, in un luogo, eccetera. L'artista no, l'artista deve poter essere, anzi deve, per il bene di tutti quanti, la comunità, essere libero di inventare, di provocare anche. Per cui a me interessava questo, cioè interessava, come dire, portare a galla qualcosa che sta nell'essere umano. Infatti il mio racconto nel quale accenno a Carlo Giuliani, o meglio, a un certo punto poi leggo proprio direttamente e un testo che era trascrizione di un'intervista a Gianni e a Flora Bifolco, i genitori di Davide Bifolco, che è stato ammazzato da un carabiniere a 16 anni a Napoli, a Rione Traiano, ma anche la trascrizione di un'intervista che ho fatto a Lucia Uva, sorella di Giuseppe Uva. E, però io anche in quel caso cerco di raccontare la persona uccisa, morta, cercando di raccontare l'umanità che sta attorno a questa persona, perché poi molto spesso, come dire, facilmente queste persone diventano, come dire, semplicemente un po' una pallina da ping pong tra diversi contendenti, cioè chi è pro e chi è contro. E quindi chi ti dice questo se l'andrà a cercare, no, Stefano Cucchi se l'è cercata, no? Giovanardi nel suo intervento apparentemente folle ha detto qualcosa che ha fatto bene a molte persone in Italia, cioè ha immediatamente collocato quella morte in una casella leggibile per tutti, cioè Stefano Cucchi tossico anoressico, punto. E questo ha fatto bene a un sacco di italiani, fa bene agli italiani quando leggono il giornale, perché dicono Stefano Cucchi non sono io, Stefano Cucchi non è mio figlio, Stefano Cucchi non è mio fratello. E invece se tu raccogli la storia di Ilaria Cucchi, ma già soltanto vederla Ilaria Cucchi ha fatto una certa impressione in questo paese, tu dici porca miseria, ma allora Stefano Cucchi forse non è un tossico anoressico, o se anche è un tossico e seppure fosse stato anoressico e molte altre cose, è un ragioniere, una persona che ha fatto sport, che voleva fare sport, che ci ha avuto dei problemi e ha lottato per uscire da questi problemi, che c'è una famiglia che noi veramente fatichiamo anche proprio seguendo tutti i nostri pregiudizi a non giudicare normale. Amministratori di condominio, ma porca miseria, ma fossero, capito, circensi, no? Senza, anzi, con grande ammirazione per i circensi, fossero zingari, che ne so, musulmani, ebrei, che ne so, sono una famiglia di persone che forse avremmo collocato anche a destra in un ipotetico schema, no, politico. Per cui, allora, io ho cercato di raccogliere quelle storie, prima cosa per ricollocarle in quella che definiamo normalità, no? Che fa schifo anche soltanto pensarci, però che comunque definiamo, che la maggior parte delle persone definisce normale. Dopodiché l'artista c'ha bisogno anche di scardinarla quella storia, di farla a pezzi e di dimostrare alle persone che pensano di vivere nella normalità che non sono normali per niente, che da una parte sono molto vicine a tutte le problematiche che vive una persona che poi finisce per essere ammazzata da un poliziotto, da un carabiniere. Alle volte noi abbiamo delle testimonianze impressionanti nelle quali, come dire, persino quelle persone lì e la loro violenza rientrano a una certa normalità. L'intervista, la registrazione che ha fatto un detenuto che dice alla gente della polizia penitenziaria: tu m'hai picchiato, e quello gli risponde: non lo so se ti ho picchiato, io ne picchio tanti, no? O il medico che gli dice, sempre detenuto, dice al medico: ma guarda che mi hanno menato, lì c'è il mio sangue. E il medico gli risponde: ma stai buono, non hanno fatto niente a quelli che hanno ammazzato quello romano, pensate che neanche sei morto. Allora quello che fa impressione è, da una parte, come dire, il voler dimostrare l'assurdità, no? E la mostruosità di queste persone che invece facevano una vita normalissima. Federico Aldrovandi veramente sta a prendere la patente. Senti la mamma di Federico e ti racconta di un ragazzo di 18 anni, insomma, normalissimo. Per cui allora, se tu racconti quella storia lì, un genitore dice: porca miseria, è mio figlio, allora non rischia anche lui di fare quella fine? Da una parte, e da quell'altra la normalità nella quale viene consumata quella violenza, insomma.
Sì, infatti è una questione di narrazione che bisogna reinventarsi forse e portare in modo da restituire, come appunto dicevi, in una maniera più umana e più facile da immedesimarsi. Per esempio, mi viene da pensare che Federico Aldrovandi era un mio coetaneo, e come è successo a lui mi vengono i brividi forse a pensare che tornando a casa dopo aver bevuto qualche birra con gli amici potrebbe capitare a chiunque di noi. Quindi è questo anche lo spirito e ci fa piacere che vediamo la vediamo nella stessa maniera, è lo spirito con cui anche noi partecipiamo a questo festival, perché vorremmo provare a narrare questa lotta notabile che è composta di tanti tipi di persone, tante qualità, tanti lavori diversi, restituirla a un pubblico sempre maggiore con più genuinità, diciamo, ecco. E che invece è quella che magari sui media mainstream non capita, perché si cerca sempre il caso del manifestante che ha detto pecorella al poliziotto o chiunque di quelli che viene arrestato e viene fatto lo screening sul suo passato e viene sbattuto come visto quello, ha fatto quella tal cosa 10 anni fa, e che sono cose di poco conto che fanno magari tutti.
Ah, il caso dei pecorella poi è veramente esemplare, perché il giorno dopo i grandi commentatori hanno tirato fuori Pasolini, no? Subito. Ah, Pasolini sarebbe stato dalla parte delle persone in divisa. Non è così. Io pure ho scritto una cosa su sta roba. Cioè, nel senso, prima cosa, Pasolini, vabbè, viene sempre citato a cazzo le cane, così, tanto per dire. No, anzi, fa piacere dire che Pasolini avrebbe fatto il contrario di quello che fanno le persone di sinistra, i manifestanti, eccetera. Prima cosa, rispetto ai fatti della Valle Giulia del 68, Pasolini ha scritto un testo che non c'è come titolo, non è io sto con le guardie, io sto col sistema, io sto... No, il titolo è Il PC ai giovani. Quindi i grandi commentatori nei grandi giornali dovrebbero quantomeno leggere il titolo, che evidentemente quel testo Pasolini vola di una cosa differente. Che cosa dice? Dice, quando ieri vi siete picchiati con le guardie sostanzialmente, io stavo dalla parte loro nonostante loro ci avessero torto, e voi stavate dalla parte del torto nonostante ci avevate ragione. Per cui lui dice gli studenti ci hanno ragione, le forze dell'ordine ci hanno torto. Ma perché lui dice sto dalla parte delle forze dell'ordine? Perché sono i figli dei proletari, e in vista di una rivoluzione, pensando ad una rivoluzione, i borghesi devono allearsi col proletariato, col sottoproletariato, contro la borghesia. Ne fa un discorso straordinariamente ideologico, che oggi quelli che hanno sputato sul concetto così volgare le ideologie neanche si rendono conto. Prima cosa. Poi dice tutti siamo contro l'istituzione della polizia, perché ne parla proprio male, li schifa proprio, e dice ma non li vedete, sono ridicoli, vestiti con quelle divise che puzzano di rancio e di fureria. Lui dice prendetevela piuttosto con la magistratura, cioè lui dice una cosa molto pesante. Io scrissi un articolo su sta cosa, e prendetevela con la magistratura, scritto fra virgolette da Pasolini del 68, ma hanno cancellato. Cioè il direttore del giornale mi ha telefonato e mi ha detto Celestini, io ti tolgo quella frase. Dico ma guarda che è una citazione di Pasolini. E lui mi ha detto no, non ti sto chiedendo se posso togliertela, io ti sto dicendo che te la sto togliendo. Per cui è chiaro che nel momento in cui tu metti le mani su qualsiasi argomento, lo smonti e lo rimonti come ti pare, insomma. Cioè quella che oggi chiamiamo fake news c'è sempre stata, solo che adesso ci stanno abbiamo gli strumenti più sofisticati,
sia più veloce, immediata e
veramente sì. Poi la forza maggiore, la fake news più potente è quella proprio di non parlarne proprio, di non affrontarlo proprio un argomento. Se tu non ne parli l'argomento non esiste, né vero né falso, insomma.
Va bene, grazie mille allora, e diciamo che ci possiamo lasciare, possiamo andare a mangiare tutti così. Grazie a Scania Celestini e alle prossime interviste.
Grazie a voi.